6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Fa discutere la missione del gruppo RUAG di avere pagato un riscatto dei pirati informatici che avevano sottratto dei dati sensibili all'azienda attiva nel ramo della sicurezza. Si parte da qui questa sera con le considerazioni di un esperto di sicurezza informatica, per il quale c'è stata una certa superficialità nella comunicazione del fatto da parte di RUAG. Un no a Copernicus, ovvero al programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, che può essere pericoloso. Questa è l'opinione che serpeggia nel mondo scientifico dopo la decisione del Consiglio federale di temporeggiare ancora per qualche anno non aderendo al programma. A risentirne potrebbero essere i lavori nell'ambito delle previsioni meteorologiche e climatiche sul piano della prevenzione. Dalla Cisgiordania invece oggi vi raccontiamo una delle tante storie di ordinaria follia che le tensioni fra palestinesi e israeliani ci propongono.
È una situazione molto triste. Abbiamo perso un bambino di 7 mesi. Non ha nessuna colpa, né lui, né la mamma, né il padre.
La voce di Nidal, che ha vissuto per un periodo in Italia. Nidal ieri ha perso il nipotino di soli 7 mesi, colpito dai soldati israeliani, che parlano di incidente, ma la rabbia nella popolazione sta aumentando. E segneremo poi 100 anni di Swisstopo, il servizio topografico nazionale. Nel 1926 l'inizio dei lavori di documentazione dell'evoluzione del territorio svizzero dall'alto. E poi avremo una pagina sull'adolescenza, tradotta artisticamente. Si intitola «Se volevo vivere sotto pressione, nascevo pentola». Ed è un'installazione performativa creata dall'artista ticinese Camilla Parini, ospite a Bellinzona di Territori Festival. Ne parleremo con lei, con dei ragazzi che hanno partecipato al progetto, e con il pubblico. Questo era il sommario dell'edizione di oggi, sabato 6 giugno. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Il caso RUAG, dunque, in apertura. Il gruppo di armamenti di proprietà della Confederazione, attivo più in generale nella sicurezza, ha ammesso di aver pagato un riscatto dei pirati informatici che avevano sottratto ad una sua filiale statunitense numerosi dati sensibili. Questo episodio risale all'autunno scorso. La novità del pagamento del riscatto è invece emersa oggi in un botta e risposta dei colleghi della SRF con il presidente del Consiglio di amministrazione di RUAG, Jürg Röteli. Partiamo allora da qui sentendone un estratto.
Begriffspaar bei einer Erpressung, zahlen oder nicht zahlen?
Kommt darauf an, was für ein Land ist. Unsere Erfahrung ist, dass man in der Regel nicht zahlen sollte. Und
sie sind ja erpresst worden, RUAG in den USA, ja. Hacker.
Alla domanda secca, pagare o non pagare durante il riscatto, Röteli risponde, dipende dal paese, la regola è non pagare. Ne abbiamo discusso, in questo caso abbiamo deciso di pagare. Si è trattato di un episodio molto isolato, continuato poi Röteli, avvenuto in un ufficio di collegamento negli Stati Uniti senza conseguenze in Svizzera. Questo dunque è il pensiero del presidente del Consiglio di amministrazione di RUAG. Una difesa, una giustificazione che non convince tutti e che apre a delle riflessioni. Ne abbiamo parlato con l'esperto di sicurezza informatica e di informatica forense Alessandro Trivilini.
Ma la prassi indica, soprattutto in Svizzera, per cultura nei confronti del rischio cibernetico, di non pagare nessun riscatto. Ovviamente diventa anomalo il pagamento nel momento in cui, o necessario, non ci sono le condizioni tecnico-procedurali per poter ristabilire e ripristinare i dati che sono stati messi sotto ricatto con l'attacco informatico.
RUAG, non bisogna dimenticarlo, non è una società qualsiasi, è un'azienda di sicurezza e di armamenti, è un'azienda in mani pubbliche. Ecco, questo cambia qualcosa in questo quadro?
Sì, io penso di sì, da un punto di vista tecnico, per il ruolo che la RUAG ha in un contesto geopolitico in rapporto al prodotto che vende, quindi software di natura civile ma anche militare, ed essendo un'azienda federale, il fatto di aver comunicato in questo modo, con questa, diciamo, superficialità, io credo che la metta in una condizione un po' di disagio istituzionale, perché le linee guida riconducibili alla gestione della comunicazione tecnica a seguito di un incidente informatico vanno nell'esatta direzione opposta. Dire è tutto a posto, abbiamo pagato poco, è davvero qualcosa che esce dalle regole, soprattutto considerando il ruolo che la RUAG ha nel mondo in rappresentanza della Svizzera.
Quindi parliamo di danno d'immagine, danno reputazionale, quindi si propaga un'immagine di vulnerabilità.
Di vulnerabilità, di impreparazione. Posso immaginare in questa situazione particolare dove ci sono due paesi molto importanti con culture verso la gestione degli attacchi informatici anche diversi in rapporto anche alla comunicazione, ma proprio per questo la prudenza doveva secondo me essere massima, perché ogni parola con un'azienda del valore strategico della RUAG può scatenare davvero un pasticcio politico, economico, informatico, pensiamo ai contratti, alla reputazione nel resto del mondo.
RUAG che, giustificando quest'atto, ha detto che è un caso isolato, che è un'eccezione, che riguarda una sua filiale negli Stati Uniti. Ecco, il fatto che ci sia questa filiale negli Stati Uniti cambia un po' le carte in tavola a livello così di approccio e di approccio culturale.
Sì, credo che questo sia un aspetto che va riconosciuto. Negli Stati Uniti la cultura verso gli attacchi cibernetici è diversa rispetto alla Svizzera. Negli Stati Uniti hanno le agenzie governative che possono fare ciò che vogliono nel controllo dei dati, nella violazione della privacy, nella verificabilità delle azioni eseguite sulle infrastrutture critiche, per cui possono violarle in qualsiasi momento. E credo che questo forse ha portato a questa superficialità nella comunicazione, che non ha trovato una sincronizzazione invece con quelle sul territorio svizzero, per cui noi non possiamo, non abbiamo agenzie che possono violare questo tipo di regole, ma devono seguirle, dare trasparenza e quindi essere un po' più parsimoniose. Non vuol dire omertose, ma parsimoniose, perché ogni parola in un contesto di questo tipo può davvero creare dei pasticci.
Queste le considerazioni dell'esperto di sicurezza informatica Alessandro Trivilini. Ed ora vogliamo tornare su una decisione di ieri del Consiglio federale che non è passata inosservata. Si tratta della rinuncia di aderire per questioni politico-finanziarie a Copernicus anche per il periodo 2028-2034. Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. In pratica la Confederazione potrà continuare a ottenere i dati delle ricerche, ma non potrà prendere parte attiva al progetto né al suo finanziamento. La questione verrà rivalutata nel 2032, una decisione che, come sentiremo fra poco, non convince tutti. Ma iniziamo a capire di cosa si parla esattamente con Alessio Veronelli.
Lanciato nel 1998 dall'Unione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea, il programma Copernicus, voluto per promuovere l'indipendenza del continente nell'accesso ai dati sull'osservazione della Terra e sostenere la competitività dell'industria europea nel campo delle tecnologie satellitari e di elaborazione dei dati, mette a disposizione una vasta gamma di geoinformazioni accessibili anche alla Confederazione. Pur non partecipando a Copernicus, la Svizzera può infatti utilizzare quasi tutti i dati grezzi. Resta tuttavia esclusa dai servizi operativi e dagli organi decisionali del programma, ossia non può attivare servizi, ricevere prodotti in tempo reale, né contribuire alla loro gestione. Esclusa inoltre dagli appalti pubblici finanziati nell'ambito di Copernicus. Ieri dunque la decisione da parte del governo di rinunciare nuovamente a un'adesione, adesione che verrà eventualmente rivalutata non prima del 2032.
Una decisione che non ha fatto l'unanimità, soprattutto nel mondo scientifico. Ma cosa significa concretamente non far parte di Copernicus? Alessio Veronelli ha interpellato Reto Knuti, professore di scienze ambientali del Politecnico di Zurigo.
Copernicus ci dà accesso ai dati di osservazione della Terra, principalmente dai satelliti, ma anche da stazioni di misurazione. La Svizzera dipende da questi dati per le previsioni meteorologiche, ma anche per quelle climatiche, per poter poi effettuare delle stime sui rischi naturali. Ritengo pericoloso non far parte di questo programma.
Pericoloso proprio per questioni legate ai pericoli naturali.
Sì, oltre che per le previsioni meteorologiche, vengono forniti i dati necessari per rilevare ad esempio siccità o pericoli naturali. Dallo spazio si vedono i movimenti delle montagne e si può agire in modo preventivo in caso di necessità. Pensiamo a Blatten. Ci sono però anche importanti opportunità e ricadute ricadute a livello di investimenti economici, ricerca e istruzione. Non esserci porta inoltre a una perdita di contatti.
Professora Knutti, la Svizzera deve proprio legarsi a qualcuno per questi dati.
Sì, siamo un paese piccolo e da soli non possiamo controllare dei satelliti. Abbiamo bisogno di far parte di un gruppo e l'Europa ha i programmi che servono anche a noi. Essere coinvolti ha dei benefici, oltre che potenziali ricadute economiche. Attualmente stiamo approfittando del lavoro degli altri, senza però potervi partecipare.
Abbiamo però accesso a quasi tutti i dati grezzi.
Certo, questi dati sono disponibili adesso, ma non sappiamo se la situazione cambierà. L'Europa potrebbe dire basta, se non partecipi non hai accesso ai dati. La Svizzera sta un po' sfruttando il sistema e non è una bella cosa per un paese ricco e votato all'innovazione. Penso che sia un segnale pericoloso.
Il pensiero di Reto Knutti, professore di scienze ambientali del Politecnico di Zurigo. Ed ora andiamo in Italia, dove il Ministero dell'Economia ha varato il decreto che proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 4 settimane. Una decisione che era attesa anche in Ticino per l'impatto che può avere sul turismo della benzina. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
A poche ore dalla scadenza della precedente proroga, gli sconti su carburanti sono stati rinnovati. Altre 4 settimane di tagli sulle accise fino al 3 luglio. È una nuova boccata di ossigeno per gli automobilisti, seppur in forma ridotta rispetto a quanto previsto finora. 5 centesimi al litro, sia per la benzina sia per il gasolio. A coprire finanziariamente il provvedimento saranno le entrate derivanti dall'extragettito sull'IVA, poco meno di 150 milioni di euro. È la quinta volta che il governo italiano interviene sulle accise. Dal primo provvedimento del 18 marzo, all'indomani dello scoppio della guerra in Iran e il conseguente aumento del costo dei carburanti. In questo modo il governo raggiunge l'obiettivo politico di evitare che il prezzo alla pompa per il gasolio superi quella che viene definita la soglia psicologica di 2 euro al litro, sebbene per l'associazione dei consumatori questo traguardo non reggerà lungo. Inoltre, il decreto di oggi sarà molto probabilmente l'ultimo che verrà varato per la riduzione del prezzo dei carburanti in maniera generalizzata. Da un lato pesa il costo per i conti pubblici, cosa già sottolineata più volte dalla Banca d'Italia. Dall'altro c'è la pressione europea che non vede di buon occhio operazioni che farebbero aumentare la dipendenza dai combustibili fossili. Ecco allora che dopo quest'ultimo provvedimento per il futuro ci si dovrà inventare qualcos'altro. Accantonata l'idea di varare dei voucher dedicati a chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro l'anno, l'ipotesi di coinvolgere le imprese, ampliando le agevolazioni destinate ai dipendenti che utilizzano l'automobile per motivi di lavoro.
E adesso ci spostiamo a Tel Rumeida, in Cisgiordania, a sud della città di Hebron, dove ieri un neonato di 7 mesi è rimasto ucciso da colpi sparati dall'esercito israeliano.
L'hanno detto di fermarsi, si sono fermati, poi il padre gli ha alzato le mani e poi le hanno sparato. Allora il padre si è ferito nella mano e il bambino ha avuto una ballottola al collo. Quindi è una situazione molto molto drammatica anche per me, mio nipote. 2 giorni fa era a casa mia e giocavo con lui, adesso l'ho perso.
Questa è la voce del nonno del bambino, Nidal Salamè, che ha vissuto per qualche anno in Italia. Lo ha avvicinato durante il funerale il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, con il quale ci colleghiamo. Michele, in Cisgiordania ci sono di continuo morti per mano dell'esercito israeliano. Che la vittima sia un neonato però è un fatto piuttosto raro. Cosa ci dice questo episodio?
Sì, è un fatto raro, ma allo stesso tempo dobbiamo anche ricordare che appena il 15 marzo scorso c'era stato un episodio simile in cui soldati israeliani, per motivi che sono rimasti oscuri, hanno aperto il fuoco contro un'auto con a bordo un'intera famiglia, genitori e 4 figli, e hanno ucciso i genitori, appunto, e 2 bambini. E questo episodio è più o meno simile perché il papà del bambino, Fahed Abu Eikal, stava ritornando verso Tel Rumeida per accompagnare la madre a casa. Fahed, tra l'altro, è un docente dell'Università di Betlemme e ha raccontato di aver incrociato un posto militare. Il soldato mi ha fatto segno di fermarmi. ho fermato l'auto completamente, ho alzato le mani sul volante, ha precisato subito dopo, ha detto: sono partiti dei colpi per motivi oscuri, uno di questi proiettili ha colpito proprio lui ad una mano, ma soprattutto ha poi raggiunto il figlio di 7 mesi ed anche la moglie, che in questo momento è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale di Hebron.
Michele, l'esercito israeliano ha già preso posizione, ha già parlato di incidente, ci sono già anche state delle indagini, diciamo così, preliminari. Questo immagino non fermerà l'indignazione verso questo episodio e probabilmente neanche il problema delle violenze.
No, più volte i soldati israeliani dichiarano durante le inchieste di aver agito, di aver sparato perché hanno percepito un pericolo. Anche in questo caso inizialmente l'esercito ha detto appunto che il soldato aveva visto l'auto accelerare nella sua direzione, poi ha corretto questa versione esprimendo profondo rammarico per i danni arrecati a persone civili. Abu Ekal, il padre, respinge questa versione perché dice che il soldato era a 10 metri da lui, aveva potuto vedere bene perché era ancora giorno chi c'era nell'auto. Sta di fatto comunque che le stesse organizzazioni umanitarie, i centri per i diritti umani israeliani come Bezalem, dicono che questo tipo di inchieste sono pressoché inutili, perché proprio questa dichiarazione dei soldati del pericolo percepito porta poi i giudici militari a chiudere l'inchiesta e quindi a descrivere l'accaduto come un incidente tragico, ma un incidente.
Gli aggiornamenti con Michele Giorgio su questo ennesimo caso di violenza, in questo caso riguardante un neonato in Cisgiordania. Ci occupiamo ora di mafie, sulla scia lunga delle celebrazioni per il 34esimo anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone, avvenuta il 23 maggio del 1992. A Palermo, fra le altre cose, è stato presentato un rapporto sulla violenza di cui si macchiano le mafie. Un rapporto a firma dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine organizzato. Ebbene, i risultati, come ci spiega ora Maria Rosa Maruca, sono piuttosto allarmanti.
95.000 morti all'anno per mano della criminalità organizzata. Questo è quanto emerso dal Research Brief of Transnational Organized Crime, il primo rapporto globale dell'ONU su mafie, gang, milizie, gruppi armati, reti di cybercriminali, ma anche aziende legalmente registrate che fanno da copertura. Il rapporto sottolinea, inoltre, come questo numero sia perfino superiore ai 92.000 morti all'anno causati dai conflitti armati. In Ecuador si è addirittura passati da 8 a 46 omicidi ogni 100.000 abitanti in pochi anni. Un danno non solo a livello di violenza diretta, ma anche di salute pubblica, erosione delle istituzioni, distorsione dell'economia e impatto ambientale. Il Fondo Monetario Internazionale stima che nei Caraibi e in America Latina il costo della criminalità raggiunga circa il 3,4% del prodotto interno lordo. Gruppi che ancora oggi devono la loro ricchezza al traffico di droga, ma che stanno espandendo il loro margine d'azione anche in altri ambiti, come in quello digitale. Un dato allarmante sotto diversi punti di vista, che parla di una strage nascosta, ma che sottolinea il legame profondo tra mafia e violenza.
Giovanni Gallo è il capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, che è appunto all'origine di questo rapporto di cui vi abbiamo appena parlato. L'intervista è sempre di Maria Rosa Maruca.
Il dato è decisamente un dato preoccupante, che dimostra che le organizzazioni criminali non hanno smesso di utilizzare la violenza come strumento di affermazione, come strumento di controllo del territorio, come strumento di radicamento e potere.
Perché questa violenza è meno visibile?
Il dato ci dice anche che la minore visibilità rispetto ad altri fenomeni che hanno numeri di analoga portata è dovuto al fatto che spesso ci si riferisce alle cosiddette guerre di mafia, alle cosiddette lotte tra gang rivali, e quindi sono morti che, pur avendo conservando la loro tragicità, acquisiscono un clamore mediatico più significativo quando le vittime delle organizzazioni criminali sono la civile, le forze dell'ordine, la magistratura.
La violenza è una risorsa che potremmo definire strategica per le organizzazioni criminali?
Il dato della violenza rimane un tratto distintivo delle mafie anche su una parabola evolutiva di 25 anni, ovvero dall'adozione, dalla firma della Convenzione ONU contro le criminalità organizzate nel dicembre del 2000 a Palermo fino ad oggi. Si nota un incremento del cosiddetto welfare criminale, del criminal governance, ma si nota altrettanto la continua dipendenza delle organizzazioni criminali dalla violenza. Basti pensare che al mondo un omicidio volontario su 5 è legato a fenomeni di criminalità organizzata. Il numero addirittura sale ad un omicidio volontario su 2 in America Latina.
Oltre ai morti diretti, qual è il danno che questa violenza ha sull'economia, le istituzioni e la società?
Al di là della violenza, al di là dell'intimidazione, le mafie in larghi tratti del territorio operano come surrogato dello Stato, in assenza dello Stato o in modo complementare. Questo è un fenomeno che in misura variante è presente in ogni continente. La governance criminale è una espressione a cui ci si riferisce quando le organizzazioni criminali diventano amministratori locali, quando cominciano a gestire il mercato del lavoro, quando cominciano a gestire il mondo degli appalti anche per grandi opere pubbliche, quando infiltrano l'economia sana, quando infiltrano il mondo della politica per decidere sulle gare d'appalto, per decidere sulla realizzazione delle opere. Ecco quindi il danno che va ben oltre quello immediatamente visibile e che infetta larghi tratti dell'economia e della politica.
La criminalità organizzata non si occupa più quindi soltanto di traffico di droga, di armi e di esseri umani. In quale altro settore si sta espandendo maggiormente oggi?
Il rapporto pubblicato pochi giorni fa evidenzia come tratto distintivo un coinvolgimento crescente delle mafie mondiali nelle grandi truffe digitali su larga scala. Questo perché? Perché ci si è resi conto che le truffe digitali su larga scala ampliano in modo esponenziale il ventaglio delle vittime e di conseguenza dei guadagni. Non è più l'imprenditore, non è più il piccolo commerciante, non è più l'esercente, non è più chi partecipa alla gara d'appalto, ma è chiunque abbia un telefono cellulare, chiunque abbia una carta di credito, chiunque abbia un conto in banca diventa una potenziale vittima.
Il capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, Giovanni Gallo. Cambiamo scenario per parlare di una ricorrenza. 100 anni è dal 5 giugno 1926, data del primo volo che Swistopo fotografa la Svizzera dall'alto. Queste immagini vengono usate per produrre, ad esempio, carte geografiche dettagliate del nostro paese. Negli anni poi si è aggiunta la raccolta di dati utili per poter studiare fenomeni mirati come la riduzione delle zone boschive o lo scioglimento dei ghiacciai. Ci racconta di più Emanuele Ferrari.
Il rombo di un Fokker D7, uno dei primi aerei usati da Swistopo per fotografare la Svizzera dall'alto, un atto pionieristico. Dopo il primo volo nel 1926, la seconda tappa centrale, spiega lo storico di Swistopo Felix Frey, è l'acquisto di un aereo nel 1935. In precedenza erano stati usati i velivoli dell'esercito. Diversi gli aerei susseguitisi negli anni, così come i differenti strumenti di misura usati. Negli anni 50 del secolo scorso, continua Frey, l'apparecchiatura viene automatizzata, ciò che semplifica il lavoro dell'operatore. Alla cloche per i voli di Swistopo sempre un pilota militare. Ma quali sono le principali difficoltà di questo tipo di servizio? Patrick Steiner, capo del servizio di trasporto aereo federale. La preparazione dei voli di misurazione è probabilmente la parte più impegnativa. Pensiamo ad esempio al sorvolo degli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Qui incontriamo molto traffico e serve un gran lavoro di coordinazione con tutti gli utenti dello spazio aereo. Facciamo il possibile per restare innovativi, lavoriamo sempre con nuove tecnologie, spiega il direttore dell'Ufficio federale di topografia Fridolin Vicky.
In momento un grosso tema è künstliche Intelligenza.
Attualmente stiamo valutando l'impiego dell'intelligenza artificiale. Un passaggio a breve a questa soluzione non è però previsto. Gli strumenti di misurazione ancora necessitano la presenza di un operatore sull'aereo accanto al pilota. oggi un lavoro sicuro, lo stesso non si può affermare per chi lo ha svolto in passato.
Fliegen war gefährlicher als es heute ist.
Volare era pericoloso, anche Swisstopo ha perso alcuni collaboratori a seguito di incidenti aerei, ma che ciò potesse accadere si sapeva. Mio padre, continua Fridolin Vicky, era pilota militare, è precipitato con il suo velivolo ed è morto.
Mein Vater ist auch abgestürzt als Militärpilot und kam dabei ums Leben.
A ritmo triennale la Svizzera viene completamente ripresa dall'alto, ma la produzione di cartine topografiche ormai non è più l'unico scopo di questo lavoro. Nel caso, ad esempio, di grossi eventi naturali come la frana di Blatten, spiega Philipp Jörg, ci occupiamo di sorvolare rapidamente le zone e di produrre modelli dell'area da mettere a disposizione alle autorità. In questo modo, spiega il responsabile dati cartografici e informazioni sulle crisi dell'Ufficio federale di topografia, queste dispongono di una panoramica della situazione che permette loro di pianificare meglio gli interventi. Lo stesso vale per il monitoraggio su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente di ghiacciai e boschi. Tutti i dati oggettivi che ad esempio i politici possono usare per valutare situazioni e prendere decisioni. Dati, conclude Philipp Jörg, che sono però disponibili gratuitamente per tutti.
Die Geodaten von Swisstopo sind frei verfügbar und können für alle möglichen Zwecke gratis verwendet werden.
L'ultimo contributo di oggi si concentra sull'adolescenza e sugli adolescenti. Ad aprire uno spazio di ascolto, insieme un varco sul loro universo, è un progetto artistico andato in scena oggi a Bellinzona nell'ambito di Territori Festival, un festival dedicato alle arti sceniche e performative contemporanee.
Interessava partire dalla scuola perché è il luogo dove loro passano la maggior parte del loro tempo e perciò ribaltare anche la situazione dell'aula scolastica e mettere il pubblico in una posizione di ascolto dove dare alle ragazze e ragazzi la voce per esprimersi e per rivendicare anche i loro tormenti e i loro bisogni.
La firma è quella dell'artista ticinese Camilla Parini, che per quasi un anno ha coinvolto un gruppo di giovani fra i 16 e i 22 anni e sul filo delle loro riflessioni ed esperienze ha creato insieme a loro un'installazione performativa intitolata «Se volevo vivere sotto pressione, nascevo pentola». Romina Lara ha partecipato incontrando alcuni di loro. Sentiamo.
Ciao, io mi chiamo Timmy, ho 18 anni e se potessi io ritornerei di nuovo a fare il progetto perché è stato, cioè, un ambiente tenero, cioè, era super accogliente, ci sentivamo tutti molto liberi di parlare di tutto.
Mi chiamo Alessina, ho 19 anni, vengo dall'Afghanistan e da 3 anni vivo in Svizzera. Ho fatto questo progetto che altri ragazzi giovani devono sapere che ci sono i ragazzi della loro età che non vivono ma stanno litigando con la vita.
Vissuti, emozioni, anche sogni di questi e altri giovani, il progetto artistico li condivide con il pubblico sotto forma di diari, post-it, audio registrati.
E se non soddisfo le aspettative, se non riesco veramente a fare quello su cui sto investendo tutto, insomma, è tutta una pressione.
Non so se riuscirò a raggiungere i miei obiettivi, questa cosa mi mette ansia.
Il pubblico ascolta seduto ai banchi in un'aula scolastica dell'Istituto Santa Maria a Bellinzona. L'artista Camilla Parini guida e accompagna nel percorso gli spettatori.
Tra i banchi di scuola abbiamo parlato di cambiare prospettiva, di quanto siano impermeabili alla vita e di come loro invece si sentono impregnati della violenza, dei tabù, dei privilegi.
E in questo caso tu entri in uno spazio e la tua postura di spettatore ti riporta automaticamente alla tua memoria di quando ti sedevi dietro il banco di scuola. Diventi in un qualche modo attivamente presente a questa esperienza che è un'esperienza che le ragazze e ragazzi vivono quotidianamente.
Perché tipo io a scuola, cioè, vabbè, ho vissuto anche il bullismo, tipo fino in seconda media andava, cioè avevo ancora degli amici in classe, poi dopo.
Questo formato per cui ogni spettatore riceve a un certo punto un diario dove ognuno ha scelto come scrivere, che cosa dire e come parlare allo spettatore. Allora, ad esempio, qua in questo banco c'è il post-it che dice: in questa scatola c'è una parte di vita che è venuta in clinica con me, e c'è questa scatola di cartone piena di piccoli oggettini. Qua invece c'è scritto: con o senza ali cerco la mia libertà, e c'è un piccolo salva slip sul banco. e questo diario di una ragazza che esprime molta rabbia rispetto al sentirsi a volte insicura in quanto donna nel camminare per strada la sera da sola.
Amo disegnare, amo i gatti, amo riderci sopra anche quando fa male.
Tanto bisogno di parlare, di esprimere la rabbia, l'incomprensione, e tanto bisogno di creare insieme dei momenti veri di incontro umano e di contatto.
Che io da te non ho voluto amore, volevo solo scomparire un abbraccio, volevo solo scomparire un abbraccio.
Posso chiederle che diario le è toccato?
La ragazza vuole vedere il mondo all'incontrario. Pesci che sono nel cielo e gli uccelli che nuotano nel mare. Viene fuori molto che sono degli adolescenti. Tutti i dubbi che abbiamo avuto anche noi a quell'età.
Tante cose le ho vissute esattamente.
Però se penso alla mia età, allora al liceo, grande ribelle, ma non avevo nessun tipo di ansia. Cioè la mia ansia era solo quella di crescere più in fretta possibile per poter lavorare e fare tutto quello che volevo. E sentire questi ragazzi mi commuove.
Anche Timmy si sofferma un attimo tra i banchi, con la felpa che l'avvolge e due pennelli che le spuntano dalla borsa.
Beh, alla fine facendo i diari siamo riusciti a mandare giù un po' queste sensazioni.
Per stasera è tutto, io mi fermo qui e cedo il passo ai colleghi dello sport prima e poi ad Angelica Arbasini con il consueto appuntamento con il magazine culturale. A tutti l'augurio di una bella serata.